Grazie Presidente, grazie a voi consiglieri per l'attenzione che vorrete prestare. Un nuovo patto con la città, con i modenesi e tra i modenesi. Una manovra che sia equa subito, efficace oggi e efficace nel tempo. Il prossimo bilancio, oramai è evidente, si presenta come una svolta decisiva nel rapporto tra Stato e Comune e tra Comune e cittadini, per dimensioni, qualità ed effetti. La manovra finanziaria modificherà questo rapporto e imporrà a tutti, a noi classe politica, alla classe dirigente di questa città, ad ogni famiglia e cittadino, di rivedere modelli e relazioni. Per non farci travolgere, dobbiamo avere particolare attenzione nel governare i processi, proprio per la caratteristica della fase, e dobbiamo farlo con la massima assunzione di responsabilità da parte di tutti. Se sapremo farlo, se avremo abbastanza coraggio e sufficiente coesione, allora riusciremo a superare questo momento, a conservare il meglio della nostra struttura sociale e a garantirla per i prossimi anni e per le future generazioni. Al nostro Paese, dopo anni di allegra gestione e sostanziale negazione dei problemi, è stato presentato il conto, ed è un conto salato, al limite della sopportazione e forse anche oltre. Quello che viene chiesto oggi ai comuni non ha precedenti nella storia del nostro Paese, sulla base degli stessi numeri. Siamo chiamati a supplire alle carenze finanziarie dello Stato, chiedendo risorse aggiuntive ai nostri cittadini, riducendo o cancellando servizi importanti, investimenti utili alla vita delle città e fondamentali per agevolare la ripresa di settori chiave della nostra economia. A questo si aggiunge l'incertezza che riguarda i conti pubblici dello Stato e le modalità di applicazione delle manovre. Da quando in settembre ho chiesto al Consiglio Comunale l'impegno a seguire con grande attenzione le evoluzioni del bilancio, sono stati introdotti altri due provvedimenti, la legge di stabilità e la manovra Monti, che sono andati ad aggiungersi a quelli definiti l'estate scorsa dal precedente governo, e in più sono continuamente cambiati calcoli e parametri di riferimento. Ogni volta Sisifo riprendeva il suo sforzo da capo. Per questo siamo qui solo oggi e ancora senza poter contare sulla certezza assoluta del fabbisogno necessario. Un fabbisogno fatto di tagli, pesanti tagli, soprattutto tagli, minori entrate e conseguenze della crisi che, per fare un esempio, ha fortemente ridimensionato gli introiti da concessioni edilizie. L'ipotesi in campo oggi è di un fabbisogno certo di 25 milioni, probabilmente di 28 milioni di euro, se prevarranno le stime del Ministero relativamente alle entrate dell'IMU. Ovviamente siamo in grado di dare conto, fin nei particolari, di questa forbice di incertezza che deriva specificamente da tratti matematici di questa manovra che, a seconda di come sono applicati e in assenza di indicazioni certe, possono determinare questa variazione. I comuni possono agire sul fronte delle entrate applicando addizionali all'IRPEF e aumentando le quote IMU, imposta municipale unica, utilizzando la tassa di soggiorno, rivedendo le tariffe dei servizi. Se volessimo spingere al massimo la leva fiscale, con questo quadro potremmo realizzare nuove entrate per circa 43 milioni di euro. 32 dall'IMU, 9 dall'IRPEF e 2 dalla tassa di soggiorno. Per ora non faccio considerazioni politiche, mi limito ai numeri, in modo che tutti possano determinare il livello dell'assicella che dobbiamo superare. Terzo aspetto, i tagli alla spesa. Quando a settembre ci trovammo a discutere di bilancio e si ragionava, ricorderete, di un fabbisogno di circa 15 milioni, pensavamo ad attuare una manovra che vedesse più tagli che nuove entrate. Era impossibile indicare delle cifre precise, ma certo nessuno pensava che nel giro di poche settimane si potesse determinare un peggioramento così pesante. E già allora i circa 8 milioni di tagli alle spese ipotizzati sembravano una enormità, qualcosa di insostenibile per i nostri servizi e per non aggravare, e questa è la preoccupazione di fondo, le condizioni di vita di molte famiglie, perché è bene ricordarlo, i servizi del comune sono l'equilibratore delle società, redistribuiscono ricchezza e la rendono strumento di equità. C'è poi un aspetto che deve essere sottolineato, altrimenti si perde di vista il quadro complessivo della realtà. In due anni, 2010 e 2011, noi abbiamo già operato tagli alla spesa vicini ai 16 milioni di euro. Quello che si aggiunge quest'anno non si ottiene con riduzioni e ottimizzazioni che continueremo a fare, ma solo con tagli di servizi e di attività. Ciò detto, oggi posso sostenere che l'obiettivo degli ulteriori 8 milioni di tagli alla spesa è stato sostanzialmente raggiunto e superato, ma che ancora non basta e che ancora stiamo lavorando per raggiungere i 10 milioni di tagli. Ma oltre non sarà possibile, non senza intaccare alcuni livelli minimi di sostegno alla società modenese nei settori del sociale, dell'istruzione, della cultura e dello sport. Ovviamente settori che nell'insieme e con l'ambiente definiscono il nostro welfare, ma che non ho indicato in ordine casuale, nel senso che dovremo definire delle priorità tra i settori e all'interno degli stessi settori. Va comunque ricordato che i tagli non si traducono sempre in aumento di efficienza, almeno i tagli che raggiungono certi livelli di profondità. La riduzione dei contributi all'associazionismo e al volontariato si traduce anche in riduzione dei servizi ed ha ripercussioni pesanti sulla socialità e sulla convivenza civile e talvolta rischia anche, chiudendo una porta qua, che si apra un portone altrove. Lo stesso blocco del turnover, associato all'aumento dell'età pensionabile, e l'interruzione dei rapporti di collaborazione rappresentano certo una riduzione della spesa, ma si traducono anche in minori opportunità per i giovani, in un complessivo invecchiamento della struttura, in una conseguente minore propensione alla innovazione e anche, è lo stesso ragionamento che fanno gli imprenditori, con un investimento sulle persone che rimane frustrato. Ancora un elemento di valutazione di carattere generale. Stiamo attenti quando parliamo di bilancio al senso delle parole che usiamo. Non parliamo solo dell'oggi o ancor meno solo di un dato contabile. Stiamo discutendo di futuro, di scelte che condizioneranno la vita delle nostre comunità nei prossimi anni. L'esperienza degli ultimi 20-30 anni ci spinge con forza ad andare in questa direzione. Chi ha detto intanto chiudiamo questo bilancio, talvolta ha portato su quello dell'anno dopo e più in generale sugli anni successivi costi che sono diventati sempre più gravosi e difficili da sostenere. Per questo la manovra 2012 è così pesante. perché dobbiamo trovare da subito le risorse per coprire il fabbisogno di questo esercizio. Quindi maggiori entrate e tagli netti a spese già in essere. Ma allo stesso tempo dobbiamo compiere le scelte che dovranno portare il fabbisogno a ridursi negli anni. Io credo che nel giro di una settimana saremo in grado di indicare queste proposte. È bene che il dibattito consiliare avvenga in questa fase e con questa prospettiva di discussione avviata ma non conclusa. L'entità dei tagli e delle conseguenze immediate saranno dolorose e difficili da accettare. Quindi il complesso delle azioni che dovranno portare a ridurre il personale, a partire dai dirigenti, vanno messi in campo. Si tratterà di definire nuovi modelli gestionali nei servizi che, come vedremo, non dovranno essere appiattiti sulla categoria della esternalizzazione. Dovremo spostare risorse sul fronte della crescita e dello sviluppo. Riassumendo questa prima parte, troviamo un punto, una ipotesi di lavoro, diciamo 27 milioni di fabbisogno, se si ferma lì. 43 milioni il massimo raggiungibile con la leva fiscale, per carità. Dagli 8 ai 10 milioni l'obiettivo dei tagli alla spesa. In quest'ambito dobbiamo trovare l'equilibrio tra dato contabile e politica, ovvero, detto con più concretezza, fra la freddezza dei numeri e la vita delle persone che vivono nella nostra città. La necessità quindi di definire una manovra bilanciata tra tagli alla spesa dell'amministrazione e a completamento del fabbisogno, maggiori entrate, tenendo conto delle conseguenze pesanti già determinate dai diversi tributi nazionali, aumento dell'IVA, delle accise ai carburanti, del costo dell'energia, solo per indicare le principali, che i cittadini, le famiglie e le imprese debbono già affrontare. Oggi, salvo ulteriori cambiamenti, dovremmo riuscire a limitare il ricorso a nuove tasse a meno della metà come idea di fondo. Ma già questo è difficile da conseguire. La necessità ancora che ogni azione concepita per far fronte alla straordinarietà di questo bilancio si collochi in una prospettiva organica di intervento di dimensione almeno triennale rappresenta, sulla base di quello che ho detto, una esigenza non eliminabile. In questo quadro, quindi, dobbiamo sottolineare l'importanza di un sistema di servizi improntato al welfare mix, che vede il Comune come soggetto forte di programmazione, di regolazione e di controllo, capace di mettere in rete tutte le competenze e le potenzialità del territorio, ma che mantenga altresì una presenza significativa nella gestione, con l'obiettivo di salvaguardare le competenze necessarie a sviluppare l'azione di controllo delle attività che non saranno più direttamente collegate all'amministrazione e seguiranno nuovi modelli gestionali. E in questa direzione dovremo adeguare anche la nostra struttura organizzativa. E poi la necessità di cercare e sperimentare ulteriori forme di innovazione nell'area dei servizi, introducendo anche modelli più leggeri e flessibili, in grado di rispondere ai bisogni delle famiglie e di contenere i costi. Tutto questo dovrà avvenire sia nell'area dei servizi educativi per la prima infanzia, con l'estensione di sperimentazioni già avviate e con lo sviluppo di ulteriori attività alternative ai servizi tradizionali, che nell'area dell'assistenza agli anziani e alla disabilità, con l'introduzione di modelli gestionali più leggeri e quindi meno onerosi per il pubblico e per le famiglie. Poi ancora, l'esigenza di sviluppare ulteriormente l'integrazione tra servizi sociali e sanitari. L'obiettivo deve essere innanzitutto quello di fornire un servizio qualitativamente migliore alle famiglie, ma con un occhio attento ai costi. Sappiamo tutti quanto siano onerosi i servizi residenziali, soprattutto quelli a forte valenza sanitaria. E sappiamo anche quanto sia apprezzata dagli utenti la tendenza al mantenimento a domicilio delle persone bisognose di assistenza. Dobbiamo quindi lavorare ancora in questa direzione, magari anche guardando ad esperienze maturate in altre realtà. Devono perciò essere proseguite e anche ampliate in modo coerente le azioni già in parte attuate, per rivedere organizzazione ed erogazione dei servizi nelle aree del sociale, strutture residenziali per anziani in particolare, dell'istruzione, servizi per l'infanzia, centri estivi, servizi educativi, dell'ambiente, della cultura e dello sport, con l'obiettivo di rispettare i vincoli introdotti dalla legislazione nazionale in materia di personale e riduzione dei costi e nel contempo avviare modifiche strutturali che svilupperanno completamente la loro azione positiva sul bilancio dei prossimi anni. E nell'immediato andremo a strutturare la manovra sulle entrate tenendo conto del momento difficile per le famiglie modenesi chiamate a contribuire pesantemente al risanamento finanziario del Paese. Per questo il ricorso a nuovi tributi dovrà avvenire nella massima trasparenza, utilizzando tra i pochi strumenti consentiti quelli a maggior tasso di equità, ovvero quelli più orientati sui patrimoni rispetto alle altre opzioni, più centrate sulla situazione reddituale ufficiale. Questo è il punto, questo è uno dei nodi del nostro Paese per fare equità, e cioè una legislazione sul reddito che più si avviluppa in una incapacità di essere riformata, più ci dà una fotografia che non corrisponde a quella che è la reale capacità delle persone di sviluppare in maniera equa un rapporto con lo Stato in funzione, come dice la nostra Costituzione, della loro capacità contributiva. Quindi, per capirci, più IMU che IRPEF e nell'ambito delle scelte possibili anche l'introduzione di ulteriori forme di progressività nella loro applicazione. Tutto questo, ribadisco, solo dopo aver portato risparmi, tagli, al punto da non oltrepassare i limiti di sostenibilità funzionale e di coesione sociale, nel senso di coesione sociale sorretta dall'azione e dagli interventi dell'amministrazione comunale che nel nostro quadro costituzionale, non dobbiamo dimenticare, è la prima responsabile di queste attribuzioni. Noi attueremo una manovra che dia il segno dell'impegno ad affrontare le difficoltà col massimo rigore, quindi una macchina comunale che si riorganizza, che dimagrisce. Io ipotizzo, senza mezzi termini, una riduzione del personale che dai circa 1.850 dipendenti attuali, erano 1.950 a fine 2009, prima avevano superato i 2.000, arrivi circa a 1.600 unità nel 2014. Quando scadrà il nostro mandato, io spero che questa cifra, 1.650, sia raggiunta. Questo sarà sostanziale blocco del turnover, compensato da una diversa strutturazione del personale e degli organigrammi, con unità operative intersettoriali, settori a loro volta destinati a cambiare e ad accorparsi, proseguirà la riduzione dei dirigenti, erano 29 quelli di ruolo nel 2009, mentre oggi sono 23, più 14 a contratto, voi sapete che è un numero variabile a seconda delle esigenze, che comunque non è in crescita. E quindi una macchina che si renda più efficiente e meno costosa, un comune che definisce le priorità e che limita all'essenziale il ricorso a incarichi e consulenze, che riduce selezioni e contributi esterni pur sapendo che in tal modo si andrà ad impoverire un patrimonio importante nei settori della cultura, dello sport e del volontariato. Oggi occorre una macchina comunale più leggera, capace di governare i processi, di coordinare le risposte ai bisogni dei cittadini, di saper interpretare le priorità individuate dalla Giunta e dal Consiglio Comunale. A questo fine è necessaria la collaborazione degli operatori e un buon clima interno, pur nella consapevolezza della situazione di grave difficoltà, non solo finanziaria, ma anche normativa, ci avvarremo della convinzione dei pochi strumenti di cui disponiamo per diffondere gli elementi informativi e favorire il coinvolgimento e il contributo della struttura. Daremo seguito, diceva, a nuovi modelli gestionali, anche attraverso lo sviluppo di esperienze di welfare allargato di comunità, gestendo e governando le necessarie esternalizzazioni di servizi mediante la promozione di strutture, ad esempio sul modello delle fondazioni, che non producano però costi accessori. Ci avvarremo per passi successivi di tutto questo, ma l'obiettivo, ad esempio, è di dare vita alla Fondazione Cultura. Soluzioni analoghe sono pronti anche per il sociale e per l'istruzione. Dovremo necessariamente muoverci per approssimazioni successive. Non possiamo pensare ad una eccessiva proliferazione di questo modello e dovremo porci anche qui un obiettivo di razionalizzazione, ma sarà necessario farlo in due tempi. Oggi, per diverse ragioni, prevale l'esigenza di introdurre queste nuove modalità. In un secondo tempo si porrà l'esigenza degli accorpamenti. È il dramma di quando si deve intervenire su terreni che richiedono un risultato subito e una ottimizzazione che sarebbe importante, ma che è possibile conseguire solo nel tempo. C'è qualcosa di analogo a livello nazionale in questo tema delle liberalizzazioni, che evidentemente basta leggere i giornali di oggi, si evidenzia con forza. So che ci si aspetta un'indicazione netta su cosa non verrà più gestito direttamente nel sociale e nell'istruzione, ma consentiteci di conservare un margine di manovra sulla proposta che porteremo in Consiglio. Ho detto proposta e non decisione. Un margine richiesto dalla prudenza che ancora dobbiamo conservare sui tagli dello Stato, maggiori entrate e riduzione di spese. E poi anche per un dato di fondo del quale il Consiglio Comunale, del quale ho fatto parte, prima come consigliere e poi come sindaco, si deve sentire orgoglioso. Il fatto che, pur essendo evidente dalla complessità delle articolazioni, che su molte argomentazioni e su molti temi il disegno si sta delineando, è opportuno che proprio in questa fase di delineazione del sistema intervenga il contributo del Consiglio Comunale. È il momento giusto. Ma vogliamo agire in questi settori anche attraverso un confronto serio con le parti sociali, a partire dalle organizzazioni sindacali, con le quali un ragionamento è stato avviato, ma intendiamo proseguire nel confronto con serietà, con determinazione e con volontà di cogliere indicazioni e proposte. Nell'ordine, salvare i servizi, mantenere il governo pubblico dei processi, rispettare i vincoli imposti dalle manovre del governo. Noi faremo scelte anche pensando alla crescita e quindi destinando risorse allo sviluppo di processi e di riorganizzazione e innovazione, con particolare riferimento ai servizi di e-government e all'affermarsi della filosofia della smart city, della città connessa, vivibile, competitiva e ambientalmente sostenibile, alla crescita dei processi di area vasta come è avvenuto nel settore dei trasporti e come dovrà avvenire per altri servizi. È pronto il progetto Wi-Fi e avvieremo a breve un altro progetto sulla semplificazione e sburocratizzazione dei rapporti tra amministrazione comunale ed imprese del territorio, coinvolgendo le associazioni di categoria e gli ordini professionali, anche avvalendoci delle opportunità offerte dalla recente legge regionale approvata nei mesi scorsi. Assumiamo l'impegno a proseguire e migliorare ogni iniziativa tesa alla riduzione drastica dei fenomeni di elusione evasione fiscale, morosità dirette e contributi comunali. Abbiamo già fatto passi importanti, come le oltre 200 segnalazioni inviate all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, così come l'attenzione sempre maggiore rispetto alla erogazione di esenzioni e agevolazioni. Bisogna fare ancora di più, anche su questo fronte, perché in un momento come questo, il comportamento di chi evade le tasse o di chi accede ad un beneficio che non gli spetta risulta del tutto intollerabile. Anche su questo versante stiamo prevedendo le necessarie modifiche organizzative necessarie a potenziare l'attività di verifica. E vi assicuro che continueremo a farlo con quel rigore, con quella serietà e anche con quello sforzo di convincimento che è una delle caratteristiche fondamentali che deve avere il sistema. Noi agiremo e spero proprio che in questo caso si possa dire agiremo tutti insieme anche attraverso gli organi associativi dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, per accentuare la pressione sul governo affinché provveda alla modifica del patto di stabilità per i comuni virtuosi che attualmente blocca amministrazioni e imprese determinando ritardi nella ripresa dell'economia e della occupazione. I conti che fa l'ANCI, dei quali non ho di che dubitare, parlano di una tendenza a bloccare somme giacenti nelle casse comunali per una cifra che si aggira attorno al 3% del prodotto interno lordo. Una manovra, attenzione, non una manovra per portare nelle casse pubbliche delle risorse, una manovra per lasciarle lì. C'è qualcosa oramai di inaccettabile e che deve portare a un chiarimento, guardate, un chiarimento che passi da tutta la filiera, e cioè comuni, province, regioni, Stato, Unione Europea. Che una situazione di questo genere possa rappresentare un vantaggio per qualcuno o che riesca ad aiutare l'euro in chissà quali performance, io non lo credo. Io so solo cosa sono 23 milioni di euro che non possiamo spendere su questo territorio. Una somma che rispetto a certi anni rappresenta l'equivalente degli investimenti che l'amministrazione comunale riesce a fare. Una follia. È universalmente nota, voi sapete, la funzione anticiclica degli investimenti pubblici. In un momento come l'attuale, per il Comune di Modena, poter impiegare anche solo una parte, non solo delle somme bloccate dal patto di stabilità, ma del complesso di somme che il sistema non ci consente di spendere, e cioè qui andiamo oltre, dobbiamo moltiplicarlo per 4, 100 milioni circa di euro bloccati, avrebbe come risultato immediato il pagamento di lavori già effettuati alle imprese del territorio, che a loro volta pagherebbero fornitori e stipendi, potrebbero investire nuovamente, potrebbero cioè rivolgersi alle banche per avere somme corrispondenti, ma non perché c'è qualcuno che non sta pagando, ma per investire nuovamente. È intuibile l'effetto che tutto questo avrebbe per l'economia locale. Sarà dunque necessario, e si sta lavorando in questa direzione, limitare anche gli investimenti ai progetti finanziati, agli interventi strategici e alle manutenzioni indispensabili. Le risorse per lo sviluppo bisogna comunque trovarle. Io sto pensando di destinare almeno il 50% degli oneri di urbanizzazione agli investimenti e forse si dovrebbe arrivare anche al 100%, a costo di chiedere uno sforzo ulteriore ai modenesi. Bisogna che questa crisi ci aiuti, meglio sarebbe se lo facessero le leggi, altrimenti dobbiamo sforzarci di farlo ugualmente, a rimettere le cose a posto coi criteri della buona finanza pubblica, e cioè gli oneri di urbanizzazione servono per le urbanizzazioni. In questo senso, noi daremo attuazione al piano sedi, valutando con attenzione le reali necessità rispetto al nuovo assetto organizzativo che sarà definito e ottimizzando conseguentemente l'uso degli spazi. Allo stesso tempo, daremo spazio all'innovazione nella gestione delle funzioni e dei servizi, anche attraverso la piena attuazione delle norme esistenti, quali la completa applicazione del codice dell'amministrazione digitale e con l'introduzione di nuove tecnologie che riguardino il governo ambientale per la semplificazione amministrativa, con particolare riguardo all'implementazione, già avvenuta ma da sviluppare, dello sportello unico delle attività produttive. Stiamo lavorando per avviare a breve forme di collaborazione con altri municipi e pubbliche amministrazioni per ottenere migliori economie di scala nella fase di produzione dei servizi e per l'integrazione sistemica dei servizi. La convenzione per il segretario generale va in questa direzione, ma stiamo lavorando con province e università per cercare sinergie e collaborazioni che consentano di ottimizzare i costi garantendo la fornitura dei servizi. Un primo passo sarà la collaborazione stabile tra centri stampa, con possibilità di estendere il servizio anche ad altri enti. Dove è possibile stiamo rinegoziando accordi e contratti, e su questo fronte dovrà crescere attenzione e responsabilità. È già così, ma dobbiamo migliorare ancora. Più in generale, la grave crisi economica che attraversa il nostro Paese e la decisione di scaricare sugli enti locali i principali e più onerosi costi delle varie manovre economiche che si sono succedute negli ultimi 2 anni impongono una riflessione approfondita. Le stesse modifiche dell'assetto istituzionale approvato col decreto Salve Italia e le esigenze di organizzare molti servizi su scala più ampia aggiungono elementi alla riflessione. Spesso, infatti, è nei periodi di crisi più drammatica che ci si sforza di introdurre cambiamenti significativi. L'innovazione rappresenta dunque l'unica ancora di salvataggio, l'innovazione gestionale, ma anche l'innovazione sul piano istituzionale, provando con coraggio ad introdurre sperimentazioni che possano diventare decisive. Fondamentale diventa saper leggere i territori omogenei, cogliere le interconnessioni che si determinano anche oltre i confini strettamente amministrativi e le influenze che le scelte di un comune è capace di proiettare sugli altri comuni. Per questo proporrò nei prossimi giorni ai comuni limitrofi di avanzare all'ANCI regionale e alla stessa regione la richiesta di sostenere uno studio di fattibilità per la costituzione di una forma di collaborazione stabile sul modello dell'Unione con i comuni del territorio circostante. Di questo vi ho già parlato altre volte in Consiglio. Indubbiamente questa scelta delle unioni di comuni, che è nata in Italia sulla base del dimensionamento, cioè mettere assieme comuni troppo piccoli, oggi sta mostrando una esigenza diversa, che è quella di creare un collegamento su area vasta quando c'è un comune macroscopicamente più ampio rispetto ai comuni d'attorno. Ne abbiamo già visto le conseguenze in materia di sviluppo urbano, dobbiamo vedere la stessa prospettiva in materia di servizi e anche in materia di efficientamento delle stesse macchine comunali. Potrebbe portare a risultati significativi. L'esempio più forte, sul quale abbiamo già cercato di avanzare qualche proposta, è sulla polizia municipale organizzata su area vasta. Noi dovremo infine agire con coerenza e con proporzionalità rispetto ai sacrifici chiesti ai cittadini per ridurre i cosiddetti costi della politica. Badate bene, non c'è molto spazio, o meglio non c'è più molto spazio, e non saranno questi risultati decisivi per le sorti del bilancio, nemmeno prendendo a riferimento la somma totale, ma oggi occorrono anche segnali, elementi simbolici che portino a recepire la gravità della situazione e a trasmettere fiducia in chi è chiamato a gestire la cosa pubblica in questa fase così complessa e così delicata. Il bilancio sarà trasparente, i tagli chiari, così come la destinazione delle entrate. Rigore complessivo, strutturalità, innovazione nei risparmi e nei tagli, massima equità possibile, equilibrio nella manovra sulle entrate, riorganizzazione generale specifica del comune in funzione dell'efficienza e dello sviluppo. un bilancio che risponda agli obblighi e ai bisogni di oggi e che costruisca le basi per affrontare in sicurezza le sfide dei prossimi anni. Il perseguimento di questi obiettivi passa attraverso un'assunzione generale di responsabilità da parte di tutti, in primo luogo della politica, che deve sempre ricordare che in tutti i ruoli di maggioranza e opposizione è qui per governare la città, è nelle amministrazioni provinciali per governare la provincia e poi la regione e poi via via lo Stato nazionale. Insomma, occorre un nuovo patto con la città e con i modenesi che dobbiamo iniziare a costruire a partire dalla discussione di oggi. Oggi non cerco voti sul bilancio, ci sarà tempo e modo per questo. Chiedo però idee credibili, uno sforzo da parte di tutti, argomentando, individuando percorsi, sforzandosi di fare prevalere il merito rispetto al punto di vista, dove il merito è l'interesse della collettività e non tanto quello della dialettica fra opposti, pur importante, ma che non deve rappresentare il fine del nostro agire, ma il più importante dei mezzi. Una manovra, dunque, con la quale noi dobbiamo salvare il nostro modello di società viva e solidale. Non si potrà realizzare tutto quanto era stato concordato coi cittadini col programma elettorale. È cambiato il mondo, è cambiato il Paese, sono cambiate le condizioni di partenza. Pensate solo sui temi degli investimenti pubblici. Ora però non si può solo ragionare in termini di tagli e di rinunce. Non riusciremo a fare tutte le cose che avevamo previsto, ma se ne potranno fare altre o si faranno diversamente, con equità, spirito di servizio, duro lavoro e, come è nostra caratteristica, fiducia nel nostro futuro.
Grazie al Sindaco per la sua